Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, ci siamo, come sempre, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari.
Stefano Impallomeni, ciao Marco,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato, ben ritrovato qui con me. Allora, caro Stefano, insomma, veniamo da una giornata di Champions che merita attenzione, adesso ne parliamo insieme, però a noi c'è Fabio Ravezzani che saluto. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ben ritrovato, caro Fabio, con noi anche Umberto Zappelloni. Ciao Umberto, ben trovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
E allora, io comincio subito con voi, così facciamo un'analisi generale. Vi dico, si stanno scatenando tantissimo, Stefano, gli ascoltatori. Naturalmente il bersaglio in questo momento è il Napoli, quindi oggetto di critiche, soprattutto Conte, per quello che concerne appunto tutti i dati relativi alla Champions. Io vi chiedo, insomma, se questo è un fallimento, Stefano, attribuibile a lui o a Napoli, in quanto le scelte, il mercato, chi va attribuito questo fallimento, non rientrare nelle 24
squadre. Beh, insomma,
è
grave
squadre.
Perché su 36 squadre arrivi trentesimo, è un punto a partita, è qualcosa, il bilancio è molto negativo e deludente, insufficiente. Poi le responsabilità sono di tutti, e anche la gestione degli infortuni. Gli infortuni non è che nascono all'esterno, nascono all'interno, e quindi ce li devi mettere. Certamente non è una responsabilità tecnica piena da parte, per quanto riguarda Conte, però insomma, mi sembra che il bilancio in Champions League sia molto deludente, insufficiente, Marco, c'è da aggiungere poco altro. Ieri c'è stato un buon primo tempo, no? Un'ottima partita del Napoli, un ottimo Vergara. Proprio anche parlavamo sulla bontà dei giovani, insomma, complimenti a lui, complimenti anche a Conte che ci ha creduto in questa emergenza. Poi però è uscito fuori, insomma, il talento di João Pedro, il Chelsea, una squadra più strutturata che non ha fatto questa partita memorabile, però poi alla fine ha messo il punto esclamativo su una differenza sostanziale che, vedendo la partita, ti accorgevi che da una parte c'era una squadra in fatica, in difficoltà, molto più fragile rispetto a un Chelsea che non è dominante così, però insomma è una squadra che merita, no? Il livello che rappresenta in Europa e nel suo campionato, anche se poi in Premier League ci sono squadre che stanno facendo meglio del Chelsea, anche se dovuto cambiare allenatore. Quindi il flop Napoli è insufficiente, il bilancio inadeguato alle ambizioni e alle aspettative iniziali della stagione, poi senza poi calcare la mano, perché poi non serve a niente.
Voglio sentire anche Fabio Ravezzani. Fabio, Napoli, flop. Beh, Napoli.
Beh, come quando fai i complimenti all'allenatore perché ha vinto e ha overperformato, che è quello che più o meno ha fatto l'anno scorso il Napoli, che ha fatto leggermente più di quello che aveva come potenziale, perché Conte spaccia tutto come miracolo fatto da lui. In realtà l'anno scorso il Napoli ha fatto una bella stagione, fortunata anche perché l'Inter si è schiantata, insomma, però l'organico del Napoli non era di secondo piano, era per 9 undicesimi quello che aveva vinto Briglia Sciolta un anno e mezzo prima con Spalletti. E allora, bravo, complimenti, hai vinto lo scudetto, sei un grande, in Europa hai fallito per l'ennesima volta. Non mi puoi venire a dire che la colpa però è degli infortuni, anche perché gli infortuni, come diceva giustamente Stefano, te li sei andati a cercare tu. Io ho letto ieri l'ennesima intervista di un giocatore del Napoli, in questo caso Lobotka, che dice: io non mi sono mai ammazzato così tanto in allenamento come da quando mi allena Conte. Allora, fare la proporzione diretta, più li alleno e più vincono, funziona fino a un certo punto, perché allora se li allenassi per 20 ore al giorno dovresti avere una squadra invincibile. In realtà c'è un momento in cui il giocatore si rompe o va fuori giri. Ecco, Conte è convinto, con questa mentalità un po' da sergente, che gli fa un mazzo così tutta la settimana e questi vanno a bomba. Può darsi per un certo periodo, poi qualcuno fuori di andare a bomba si rompe, non può dire che è solo sfortuna è stato di questi infortunati. Ecco.
Sono d'accordissimo. Umberto Zappelloni.
Ciao, sì, è difficile insomma trovare il colpevole, perché sono tutti un po' colpevoli in questo fallimento europeo del Napoli. Tra l'altro non è il primo fallimento europeo di Conte, Conte ci ha abituati anche in altre avventure a non superare il primo turno, quindi quando capita una volta, capita due, capita tre, incomincia a farti anche delle domande su chi è al comando di quelle navi che non superano il primo scoglio europeo. Sicuramente aveva tanti infortunati, però come avete detto voi intervenuti prima di me, molti di questi infortunati sono anche stati causati, forse qualcuno è stato fatto rientrare troppo presto, qualcun altro, su qualcun altro si è esagerato con la preparazione. E poi va detto una cosa, quest'estate noi avevamo parlato di un Napoli campione anche del mercato estivo. Però poi se chi è arrivato in estate se ne sta andando o se ne è già andato adesso in inverno perché non è mai stato utilizzato, capisci che anche la rosa che all'inizio della stagione era stata rinforzata e sembrava all'altezza di reggere due confronti europei, se aggiungi che gli acquisti arrivati in estate non sono stati utilizzati, sì, e poi gli infortuni, capisci perché Pesce è trovato con i giocatori contati. Per non riuscire a passare il primo turno di Champions è grave, ma più che la partita di ieri sera col Chelsea e anche la partita della settimana scorsa,
sì, sì,
a Copenaghen,
sì,
quella è ancora più grave sicuramente.
Infatti, credo che la il mancato passaggio sia un po' attribuibile alle precedenti partite, non tanto a quello che poi è stata quella di ieri sera. Ieri sera col Chelsea puoi anche perdere, ci sta anche, perché insomma come si è arrivato.
Io stavo contando il PSV che è uscito, ha fatto 16 gol, 6 in affatti a Napoli.
Esatto.
Per dire, esatto, la dimensione del
l'Eintracht Frankfurt ha fatto 4 punti. Tu ci hai pareggiato con la
poi
squadra quasi completa.
È vero che ha fatto una grande partita contro lo Sporting che poi clamorosamente è arrivato agli ottavi di finale. Insomma. Però male, dai.
Male, sì. Ma posso fare una domanda che ci è stata rivolta prima anche dagli ascoltatori. A questo punto pensate che il Napoli può rientrare, visto che avendo un impegno solo a settimana, può rientrare in discorso scudetto? Si può riaprire secondo voi?
Scudetto,
oppure anche
non lo
lì
so, ma deve dare una sterzata.
Deve dare una sterzata, dice cioè, Stefano.
C'è un appuntamento a settimana, c'è la Coppa Italia.
Quindi,
che tra l'altro, secondo me Coppa Italia rischia di uscire.
Col Como, no? Che è in grande,
cioè o recupera in fretta giocatori, ma mi sembra che anche lì ci sia veramente un effetto domino in negativo, perché poi tu mi dici quali sono le cause, io non lo so, ovviamente posso dire vabbè, sta sbagliata qualcosina è stata sbagliata,
certo,
ma però ci sta anche la stagione maledetta. Ieri per poco Di Lorenzo erano tutti in apprensione, la caviglia in contusione, adesso vedremo se sarà disponibile domenica, non lo so, però voglio dire, anche chissà, recupera, poi boom, colpo della strega.
Sì.
Cioè c'è anche, voglio dire, una città
recupera,
in cui
poi boom, se no.
Non è vero, ma ci credo, ecco.
Io una macumba.
Beh, insomma, voglio dire, è una stagione un po' maledetta anche da questo punto di vista. Voglio dire, Conte sì, c'è la responsabilità, ma su 20 infortunati, almeno 10 fanno parte della sfiga. Cioè, secondo me, ci sono quelle stagioni maledette, piove sul bagnato, queste frasi banali, sui luoghi comuni, però insomma poi perché esistono i luoghi comuni? Perché qualcosa di vero succede, capisci?
Sì. Umberto Sapelotti, tu ci credi in una risalita adesso in campionato?
È complicata, eh? È complicata perché devi capire il contraccolpo psicologico dall'uscita. In una settimana il Napoli ha perso una partita fondamentale in campionato ed è uscito dall'Europa. Adesso devi lavorare molto sulla testa e non vorrei che ci fosse un'implosione dell'ambiente napoletano, perché Conte è bravissimo certe volte a caricare, ma certe volte poi anche a lasciare esplodere lo spogliatoio. Non è semplice, ma è obbligatorio, è assolutamente obbligatorio, perché adesso finalmente il Napoli avrà un solo impegno, Coppa Italia esclusa, un solo impegno alla settimana, che è l'habitat preferito da Antonio Conte per ottenere il massimo dalla sua squadra.
Ravezzani?
C'è un Como che sta crescendo molto.
Sì.
C'è un Como che sta crescendo molto. C'è una stessa Juve che con Spalletti ha trovato un ritmo degno finalmente del nome della società. E la Roma stessa, insomma. Quindi, e visto che non saranno 5, ma saranno soltanto 4 in Champions, credo che sarà, insomma, complicata la cosa.
Sì. Ravezzani?
Sì, non ci credo, no, non colpo d'ala, anche perché lo storico di Conte mi pare, io non sono uno statistico, ma non è uno che quando precipita, quando va male, è tendenzialmente al colpo d'ala. Cioè, più o meno lo storico di Conte è prende una squadra, la fa andare sempre meglio, poi quando comincia ad andare male tendenzialmente non riesce più a farla riprendere. Lui, io dico sempre, un po' un moltiplicatore di emozioni, no? Nel bene come nel male. Quando va bene si gasa, questi ragazzi straordinari, questa impresa eccezionale, lui fa solo imprese eccezionali, no? Non ho mai sentito dire una volta a Conte che ha fatto una vittoria normale, sempre storiche, eccezionali. Quando va male, ma la squadra è quello che è, questa è una squadra a decimo posto, serve trapianto di cuore, sono troppi, sono troppo pochi, sono infortunati. Tende molto a esaltare ma anche molto a deprimere, quindi mi pare improbabile, ecco, il colpo d'ala.
Comunque una cosa storica l'ha fatta, anche uscire così col Napoli in questo turno è una cosa storica, leggevo oggi.
Eccezionale, eccezionale.
L'ha fatta anche in precedenza mi sembra con la Juve, una cosa del genere, cioè, quindi sono due volte che fa due cose storiche nelle coppe, quindi pure questa, diciamo, alla fine è storia di calcio, è negativa ma è sempre storia. Sentite invece l'Inter che ieri vince a Dortmund, io continuo a pensare che sia una squadra molto più indirizzata verso il campionato, però è l'unica che forse può fare un percorso più lungo in questa competizione? Oppure ci mettete anche la Juve? L'Atalanta ha buttato via praticamente...
Io ci metto anche la Juve.
Ci metti anche la Juve?
Che ho dato un'occhiatina anche agli a questo spareggio, al playoff, e poi anche a chi potrebbe incontrare dopo. Quindi può crescere la Juventus, poi voglio dire, sai... Adesso la priorità è il campionato e tutta l'attenzione rivolta a consolidare un piazzamento Champions, anche perché secondo me sarà una lotta serrata e molto incerta. L'Inter è la più preparata. Io credo che l'Inter e la Roma siano le due squadre italiane che affrontano meglio il doppio impegno, Marco. Per una questione di abitudine, hanno uno storico recente, non recentissimo, molto molto significativo.
Sì.
E l'Inter ieri ha fatto una partita concreta, sicura, consapevole. C'è una gestione che spicca più su delle invenzioni personali dell'allenatore, che è molto bravo, è riuscito ad integrarsi bene anche con questa oratoria che ha nelle post partita, nelle pre partita, questo tono di voce, insomma, ci tiene anche ad esprimersi bene, Kivu. Non so se non sia una cosa naturale o innaturale, però è una cosa che
campo,
mi piace.
Sta facendo un grande lavoro. Perché
sta attento anche a essere. Sta attento alla forma. Chi è attento alla forma quasi sempre ottiene tanta sostanza nella vita, e credo che Kivu, anche non lo so se sia naturale o innaturale, il suo modo di esprimersi, che mi faccio i complimenti, però denota un po' la prova del 9 di questo gruppo, che è rinato. Di Marco è tornato ancora più forte di quello che abbiamo visto, no? Nell'anno
poi pure gli inserimenti stanno funzionando, non ci dimentichiamo.
Sì,
anche
poi
ha
ridato un perché, cioè ha trovato un per i Sucic, per Luis Enrique, anche voglio dire, se poi non l'ha convinto fino in pieno, però diciamo i cosiddetti rincalzi, le seconde scelte, e non sono seconde scelte. Zielinski è tornato quello di Napoli, se non più anche diverso,
importante.
Più maturo, più completo, più uomo squadra rispetto a quanto fosse. La sua posizione a Napoli quando era un giocatore molto importante, molto forte.
Fabio, che ne pensi? L'Inter, ci metti anche la Juve, l'Atalanta? Io dicevo prima, l'Atalanta ha buttato via le ultime due partite, perché insomma poteva, forse veramente aveva la possibilità di entrare nelle prime otto.
Però... Ma la Juve fatico perché non ha l'attacco che funziona, non ha il centravanti, l'Inter al confronto ha quattro giocatori lì davanti. Diciamo che Bonny probabilmente, che è l'ultima scelta dell'Inter, in questo momento forse sarebbe titolare nella Juve. L'Inter è da 5-6 anni la squadra più forte del campionato. L'Inter vince il campionato con Conte, lo vince con Inzaghi, probabilmente lo vincerà con Kivu, segno che il materiale umano è straordinario, perché tu cambi l'allenatore ma la squadra continua a vincere. E quindi a livello Europa non ha il potere ovviamente che ha in Italia, e va nelle variabili, finisce nelle variabili delle prime, diciamo l'Inter secondo me sta tra il quarto e l'ottavo posto in Europa come forza, che ti fa arrivare in finale in Champions League se ti gira bene, perché l'anno scorso l'Inter è arrivata in finale, ma le sono girate bene le partite in molti episodi, no? Pensa con il Barcellona, pensa pure col Bayern prima. E poi invece, essendo una squadra non fortissima, se ti gira male perdi contro l'Atletico Madrid, perdi contro il Liverpool, quindi sì, l'Inter è ha sicuramente qualcosa in più, le servirà che qualche episodio sia positivo dagli ottavi in avanti, tutte le altre penso che anche con qualche episodio positivo non basti per farle arrivare, diciamo, almeno alla semifinale o ai quarti. L'Inter sì.
Zappelloni.
Sì, alla fine poi tutto si ridurrà probabilmente agli episodi, perché gli episodi ti possono poi cambiare una stagione, far passare dalle otto alla finalista della Champions, e l'Inter sicuramente le prime otto d'Europa le vale da qualche anno a questa parte. Credo che quest'anno non si distrarrà in campionato come è capitato l'anno scorso o tre anni fa, perché è una squadra che ha ormai ha trovato con Kivu quello che fosse quella concentrazione. Nelle partite con le piccole l'Inter non spreca mai un'occasione, magari va sotto 2-0, poi ti vince 6-2, deve trovare magari qualche punto in più negli scontri diretti, però è implacabile nelle partite, in tutto il resto delle partite, e poi vedi il solco che ha scavato sulla seconda e la terza in classifica in campionato. In Champions ha la struttura per andare sicuramente tra le prime otto, poi conteranno i sorteggi, conteranno magari gli episodi, insomma, perché poi alla fine conta anche quello quando hai squadre di quel livello in semifinale.
Eh sì, sentite una cosa, visto che sono d'accordo con Umberto quando dice che l'Inter quest'anno, insomma, il campionato sembra veramente focalizzato, no? Quello che vuole fare, forse ha fissato come obiettivo primario e quindi fare molta più attenzione. Però chi è che a questo punto si deve guardare? Del Milan, che sta più vicino, della Juve, che sta risalendo, di un Napoli che senza un impegno, con solo un impegno, può essere destinata, diciamo, a recuperare terreno? Oppure siete guardati se stessi e basta? Cioè, questo è un po'... Stefano,
guarda, di solito seguo, cioè, suddivido tra prestazioni, episodi e risultati, no? Cioè, alla fine vedi i risultati, che sono un po' il frutto di questa somma tra episodi e prestazioni. Però ecco, vedendo le prestazioni delle concorrenti, Marco, non noto questo grip che serve per andare a vincere un titolo. Cioè, la Juventus ieri, è vero, piena di incassi, Spalletti ha dato la possibilità a chi,
sì,
spesso
chi
non gioca, di dimostrare il suo valore. Beh, anche
certi giocatori è meglio che basta.
Però è stato un passo bailato, lento, inversamente proporzionale a quello che vuole Spalletti in ogni partita. Allora, se tu non raggiungi questo livello, questa intensità, ma dove vai? Cioè, non hai la struttura di gestione che deriva da 4 anni, anche se poi abbiamo discusso qui con Fabio, anche Umberto a volte, con tutti quanti i nostri amici. L'Inter ha perso 2 scudetti su 4, adesso fate uno, cioè, ha vinto, insomma, 1 su 4 in 4 anni. Però l'Inter ha una struttura, si può permettere anche dei ritmi lenti, no? Per dire,
le altre.
E invece le altre no. E quindi non ti so dire, secondo me l'Inter veramente può essere, può temere proprio se stessa. Basta, perché Marco, la Juventus, io pensavo che dopo Reggio Emilia la partita con il Cremonese potesse cambiare, la svolta potesse essere quella di una maggiore intensità, no? Di vedere una maggiore intensità. E però è altalenante anche, no? Cioè, la partita di Monaco, no? Lascia perdere, dice, vabbè, ma sai, sono già passate per le che faccio, se la vinco, sì, ma quante speranze ho di passare direttamente agli ottavi. Però non è, allora che fai? Hai fatto un passo indietro sulla mentalità, invece hai vinto con la mentalità e non con la prestazione tipo Reggio Emilia e Cremona, con Benfica e con il Napoli, con quella mentalità. A Monaco io non l'ho vista questa mentalità. Quindi un passo indietro. Il Milan, il Milan non perde, però c'ha 5 punti di ritardo dall'Inter, tu mi devi spiegare come mai. La Roma ne ha perse 7 in campionato, cioè, voglio dire, non c'è, secondo me, una concorrente
alla
che,
fine
che...
dice si deve
sì,
temere se
stessa. Secondo me sì.
La pensi anche tu, Fabio, così, Ravezzani, oppure pensi
sì.
Non c'è, cioè, non c'è, ma un avversario, ma che credete possa tenere un passo, niente, nemmeno i 21 risultati utili consecutivi di
Allegri, che possa infilare 7 vittorie
state
consecutive,
dimenticando?
Io non la vedo.
No, ma scusa, dimmi quale delle altre rivali è partita con, diciamo, tra virgolette, loro non vogliono sentirselo dire gli interisti, ma è così, con l'obbligo di vincere lo scudetto. Nessuna. Cioè, l'Inter è l'unica squadra che ha una tale capacità di resa in campo, per cui dici, questa è una squadra che deve vincere lo scudetto. Il Milan era arrivato, cos'era, ottavo, settimo, e dici, se va in Champions è un trionfo. La Juventus, se arriva secondo o terza, va benissimo. Il Napoli, dopo la cavalcata anche un po' fortunata, abbiamo detto prima, è un'altra squadra che se arriva secondo o terza, Conte dirà, avete visto, primi e terzi in 2 anni, quanto siamo bravi. Quindi l'Inter invece ha per potenzialità, dopo la stagione scorsa che ha sfiorato di vincere tutto, che cosa chiede il tifoso interista quest'anno? Dice, fatemi vincere lo scudetto, va bene la Champions, dimentichiamoci la Coppa Italia, se mai, ma lo scudetto me lo devi dare. E quindi è chiaro che ha palesemente qualcosa in più degli altri. Io sono quasi stupito che abbia preso largo soltanto adesso, perché la potenzialità dell'Inter è quella di fare una cavalcata, secondo me, rispetto ad altre squadre.
Umberto Zappelloni, sei d'accordo anche tu? Oppure intravedi...
Sì, deve guardare soprattutto a se stessa. E poi l'unica partita che può dare una svolta in un senso è il derby. Perché se dovesse vincere il Milan il derby, poi sappiamo che negli sprint finali magari Allegri può avere più esperienza rispetto a Chivu, che sarebbe per la prima volta si troverebbe in quella situazione. Però l'Inter mi sembra che abbia una rosa, è un gioco che in questo momento può veramente farsi male solo da sola in campionato.
Quindi non temete Allegri là dietro, zitto, sta lì 5 punti.
No, certo, rispettato.
Però, come diceva giustamente Fabio, l'obiettivo principale del Milan è rientrare tra le prime 4. È quello dichiarato e quello che continua ad essere. Il Milan, tu lo vedi, in troppe partite ci mette troppo tempo a entrare in partita, perde tutto il primo tempo. A Roma se la Roma avesse chiuso sul 2-0 al primo tempo, nessuno avrebbe avuto nulla da dire.
Vero,
se fosse finita 3-4-0, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. È vero che poi è quasi sempre riuscito a recuperare e a imporsi, però non è che poi arrivare poi alla fine a vincere un campionato in questo modo. C'è la partita della scorta, perché Milan non ha altro che non il campionato. Il derby potrebbe riaprire in un certo senso i giochi, riavvicinare Milan e Inter e quindi mettere magari un po' di pressione sull'Inter, che poi si ritroverà impegnata anche in Europa nei mesi più. Quindi quella può essere la partita che può riaprire il campionato, se no lo vedo che solo l'Inter, come l'anno scorso, come 3 anni fa, lo può perdere.
Vabbè, staremo un po' a vedere. L'ultimissima domanda e poi ci salutiamo, ve la voglio fare sul Como, questa squadra che continua, no? Con prestazioni, risultati anche in Coppa Italia, è andata avanti e adesso è lì in piena bagarre per la zona Champions. Quante possibilità gli date a questa squadra di poter centrare un obiettivo come appunto la zona Champions? Umberto Zappelloni, parto da te.
Secondo me ha delle discrete possibilità. Io domenica sera, quando a Pressing mi hanno fatto la domanda sulle 4 in Champions, io il Como ce l'ho messo, perché il Como mi sembra che sia una squadra che ha ancora un bel margine di miglioramento. Certo, Roma e Napoli sono due avversari, perché io Milan, Inter e Juve le vedo in Champions in questo momento, ovviamente. Uh-huh. E per l'altro posto sono le tre squadre, e il Como sta trovando anche una concretezza di risultati, oltre che un bel gioco,
sì.
Che possono portarlo addirittura a completare il sogno.
Segna e subisce poco,
quello l'obiettivo. Segna e subisce poco, sai, gol al Torino, forse per il Como è facile, ne aveva fatti già 5 all'andata,
sì.
E contro il Milan ha avuto qualche difficoltà in più, però è una squadra che è bella da vedere giocare obiettivamente, e adesso sta anche cominciando a fare il risultato.
Ravezzani.
Ma così come il derby potrebbe essere l'ultima speranza per fermare l'Inter, anche se insomma le partite ce ne saranno tante, un'altra partita svolta per il Como sarà invece Milan-Como. Mm. Cioè è evidente che se il Como dovesse di nuovo soverchiare il Milan, come è successo per gran parte dell'andata, dovremmo stare qui a dire occhio che il Milan non è quello che noi pensiamo, cioè una squadra da primi 4 posti, e che il Como glielo può portare via. Poi chi è che si può sfidare? Se invece vince il Milan, allora o pareggia, il Como diventa più difficile. Chi è che si può sfidare di quelle 4 lì davanti? Ma il Napoli, se scoppia il fenomeno Conte, implode Conte all'interno dell'ambiente, cosa che rappresenta un rischio, bisogna vedere, perché sai, se Conte ricomincia di nuovo a dire non ho i giocatori, quelli che vanno in campo non hanno cuore, gli arbitri ce l'hanno con noi, c'è un complotto, ecco, rischi poi veramente di disgregare tutto.
Sì.
Però il Napoli, insomma, gli uomini ce l'ha, la Juve con Spalletti secondo me arriva, quindi perché ci sia spazio per il Como in questo momento è o il Milan che, come dire, paga tutto quello che ha avuto di buona sorte finora, perché c'è stata anche buona sorte, va detto.
Non dire, sennò si incazzano tutti, Fabio, te lo dico, appena uno dice buona sorte arrivano ma buona sorte, non ti dico,
allora diciamo culo, il Milan ha avuto più culo degli altri finora, e questo è un dato di fatto, ma che non vuol dire che ha avuto solo culo, no,
ma io scherzo,
però in alcuni episodi, no, anch'io, in alcuni episodi però finora il Milan gli è andata un po' meglio rispetto ad altre concorrenti.
Sono d'accordo.
Questo un grande nostro collega che non c'è più, che era mio amico Bruno Bernardi, diceva sempre: guarda che generale culo è potente ma è capriccioso, ed è vero, no? Cioè poi ti girano male delle partite, quindi io non credo che il Milan sia stato solo quello, però se per caso il Como dovesse battere il Milan e il Milan dovesse avere qualcosa che gli gira male, così, ma gli è girato bene, mi pare che possa essere una di quelle che rischia poi di non arrivare tra le prime 4. Tant'è vero che Allegri è molto prudente, mica
sì, sì, è vero, è verissimo, la prudenza è verissimo. Stefano, voglio chiudere con te e poi ci salutiamo.
Sul Como?
Sì, sì, sì. Quante possibilità, cioè pensi che oppure...
Beh, insomma, occupa la sesta posizione, no? Sì. E quella è comunque parte delle retrovie, quindi ha meno possibilità delle altre. Però se va dritto, che significa? Significa, cioè, il Como rappresenta un fenomeno nuovo, bellissimo a vedersi e soprattutto anche da raccontare, che è un fenomeno d'élite in una provincia, cioè il suo allenatore rispecchia un po' quello che è stata la vita, il curriculum del suo allenatore, che è nato con la camicia, per carità, sa che ci sono anche dei momenti di sofferenza,
certo.
Però insomma, sai, quando uno abita sull'attico dice ma sei mai vissuto a piano terra? No, probabilmente al Como manca questa roba qua, cioè la strategia del povero, la malizia, capito? Il giorno per giorno, insieme come va a finire la sera, capito? Devi mettere il pranzo buono. Con la cena. Vabbè. Ecco, allora credo che al Como, ed è il paradosso, deve combattere contro le sue qualità, che sono immense, però se sei bello, se cerchi la perfezione, se cerchi sempre il vestito giusto, bello per fare bella figura la sera, alla fine però non porti niente a casa, capito? Mm-hmm. E che, quindi se lui un po' sa come si fa, perché, certo, perché certo, è stato un fuoriclasse, però è bello questa immagine provinciale, diciamo, di una provincia nobile, ricca, che però rispecchia questa elite che ha rappresentato Fabregas nella sua carriera, mm-hmm. che è di altissimo livello, no? Barcellona, Arsenal, scuole proprio, no? Come se certo, Oxford, certo. Cambridge ha studiato, certo. Cioè, non è che è andato alla pubblica. Ecco, al Como manca un po' quella cosa. Dice, oggi che speculiamo, che facciamo? Buttiamo la palla nel lago?
Certo.
Ecco, non lo vediamo. Fa. E quindi questo, il mio dubbio è legato a questo.
Bene, io mi devo fermare. Ringrazio tantissimo Fabio Ravezzani per essere stato con noi. Fabio, a
ciao,
presto. Fabio.
Tutti, grazie.
Ciao Fabio, ciao. Un abbraccio. Un abbraccio anche a Umberto Zappelloni, che lo ringrazio. Ciao Umberto.
Ciao, alla prossima. Ciao, buon pomeriggio.
Alla prossima, break per noi, torniamo. Ripartiamo però dal Napoli, perché ho un'altra domanda da condividere con Stefano e con gli amici che stanno arrivando in questo momento della trasmissione.